Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e come sempre qui con me ci sono i nostri due esperti di playoff, a questo punto possiamo dirlo, il nostro Pablo dalla redazione, il nostro Andrea Fanicchi, ovvero Dr. Pillygood di NBA 2Face. Come va, ragazzi? Andrea, sei libero di non rispondere.
No, va molto molto bene, poteva andare nettamente meglio naturalmente. Ciao a tutti.
Buonasera ragazzi, ormai sì, siamo un trio infallibile, siamo i big three del podcast ormai.
Ormai questo è il nostro podcast e lo rivendichiamo. Però prima di parlare di playoff, mi pare giusto aprire una piccola finestra, perché ci sono stati due panchine che si sono riempite in questo fine settimana, ovvero quella dei Los Angeles Lakers con Frank Vogel e quella dei Cleveland Cavaliers a sorpresa con Beeline. E non so quale delle due sia più sorprendente, lascio il campo a voi.
Inizio io dicendo Beeline, perché sinceramente non mi aspettavo un ingaggio del genere. Beeline era uno di quegli allenatori che nel college si parlava come potesse entrare in ottica NBA, anche soprattutto grazie al suo sviluppo, alla sua capacità di sviluppare i giocatori. Possiamo, diciamo, vediamo come negli ultimi anni ha sviluppato giocatori come Caris LeVert, Trey Burke, Tim Hardaway Jr. Sotto di lui era un grandissimo prospetto e giocatore, e ha questa, diciamo, ha questa capacità di sviluppare i giocatori che non so in NBA quanto possa funzionare, anche perché lui aveva questa tendenza, le sue squadre spesso si costruivano durante la stagione proprio attraverso il lavoro, mentre in NBA sappiamo come i ritmi sono più ristretti e quindi c'è meno margine di lavoro. Sicuramente un allenatore dai principi offensivi e moderni, anche se non ha mai avuto grandissime squadre che tirano da tre. Diciamo, il suo principio cardine è quello del read and react, quindi ha spesso avuto giocatori molto intelligenti che sapevano leggere le situazioni di gioco e prendere proprio ciò che la difesa gli lasciava. Molto interessante vedere come andrà a svilupparsi Colin Sexton, la prima scelta dello scorso anno di Cleveland, che è un giocatore che praticamente sembra l'opposto di questa cosa che ho appena descritto, e sarà molto interessante vedere Beeline come lavorerà. A 66 anni i Cleveland Cavs gli hanno offerto 5 anni di contratto. Questo è un po' strano, anche perché ci sono allenatori NCAA più quotati di lui, molto più giovani, anche diciamo più intriganti come prospetto, sono andati su di lui. Per me è una buona scelta, vediamo un po' come si svilupperà. Sicuramente in difesa ci dovrà essere un assistente allenatore che gli darà una mano, perché lui non è mai stato un guru difensivo e negli ultimi 2 anni ha avuto fortunatamente un allenatore che lo aiutava.
Andrea?
Guarda, mi inchino a questa disamina perché mi sembra molto precisa e sicuramente molto più attenta a quello che posso dire io. Lo conosco poco sinceramente come allenatore, in generale dico di essere sempre un po' scettico sugli allenatori NCAA in NBA. Pablo ha messo in evidenza un punto, lo sviluppo dei giocatori, però purtroppo nella stagione NBA c'è poco tempo per fare lo sviluppo. È vero anche che dall'altro lato i Cavaliers un po' di tempo ne hanno, potrà usare maggiormente la pazienza, ecco.
Sì, diciamo di sì. Poi insomma sappiamo tutti che insomma ci sono i Cavs sono, a partire dalla dirigenza e dalla proprietà soprattutto, perché la dirigenza tutto sommato no, ma la proprietà è formata da casi umani, quindi vediamo anche quanto durerà. Su Vogel invece cosa ne pensate? Io non sono del tutto convinto che Vogel sia la scelta giusta, vi dirò, però
Sinceramente più che su Vogel è accoppiare Vogel e Jason Kidd, perché insieme a Vogel hanno messo come assistente allenatore Jason Kidd, e Jason Kidd l'abbiamo visto nella sua carriera, i suoi attentati al potere, ha sempre fatto queste scalate al potere sia a Brooklyn che a Milwaukee, cercando di acquisire sempre più potere all'interno della franchigia, e sinceramente non vedo bene il posto di Vogel. il suo è sempre stato un basket un po' antimoderno, sia a Indiana che a Orlando non ha mai brillato per concetti di gioco moderno, un attacco molto arioso e votato all'attacco, molto... È una scelta molto strana, vedendo anche, diciamo, le ultime scelte dei Lakers, è un po', diciamo, è in tendenza con le scelte dei Lakers, che la dirigenza Bass, diciamo, è molto, molto strana, si tende a affidarsi di poche persone, di scegliere sempre persone all'interno dello stesso circolo. E vediamo un po' come funziona Vogel, non sono molto convinto.
Ma io dico che può essere una buona notizia se confrontata al fatto che l'altro grande candidato era Tyronn Lue. Io ho molto rispetto per Tyronn Lue, ma presumibilmente rifare la coppia,
diciamo, sì, che Lue la stagione del titolo un po' me lo fa, a me personalmente l'ha fatto rivalutare, perché comunque gestire uno spogliatoio con LeBron e comunque che personalità molto ingombranti, penso solo a J.R. Smith e Tristan Thompson, comunque anche Kyrie Irving, quindi almeno a livello di spogliatoio è sempre stato comunque un allenatore ben voluto da LeBron, quindi questo giocava a suo favore e diciamo era capace a gestire e a tastare comunque e tenere anche il polso dello spogliatoio, come tattico un po' meno. Però diciamo avrei visto più di buon occhio lui rispetto a Vogel, che secondo me è proprio una scelta, cioè sinceramente mi ero anche dimenticato di Vogel nel circolo NBA.
Sì, no, diciamo che appunto però evidentemente è successo qualcosa di strano, no? nel fatto che lui si è ritirato dalla corsa, evidentemente o non gli hanno dato abbastanza garanzie o è successo qualcosa con LeBron o c'è stato, diciamo, un cortocircuito tra la proprietà, LeBron e lo stesso Lue. Anch'io sono piuttosto sorpreso da Vogel e anch'io penso che potrà capitare facilmente che Jason Kidd gli faccia le scarpe.
Vedremo, io spero per i tifosi dei Lakers che non permettono a Kidd di fargli le scarpe, perché è la volta che questa squadra diventa una barzelletta, e sentivo già qualcuno che teorizzava un futuro in stile New York Knicks di proprietà di Dolan per i Lakers sotto Jeannie Buss. Io mi auguro di no, per il bene della pallacanestro, perché la pallacanestro e la NBA soprattutto è più divertente quando i Lakers sono una squadra forte. E invece, passando alle squadre che ancora giocano, perché in fondo conta anche la pallacanestro giocata, si sono risolte dalla nostra ultima puntata del podcast tutte e quattro le serie di playoff. Abbiamo le conference finals ormai chiare. Vogliamo partire da est? Vogliamo lanciare un po' di insulti ai Boston Celtics prima di discutere i tuoi Philadelphia 76ers, Andrea?
Guarda, più che insulti, diciamo, ho guardato con un certo disappunto come è andata a finire, nel senso che secondo me i Celtics avevano comunque il materiale tecnico, soprattutto tecnico più che umano, per andare lontano, e mi sembra che siano stata la dimostrazione del fatto che però se non c'è una chimica di squadra, se nello spogliatoio si litiga, lontano veramente non ci si va.
Guarda, ti riporto questa frase e ne do il merito perché è di Jackie McMullan, che è una grandissima giornalista ESPN americana e anche una Hall of Famer, quindi prendiamole merito. Tu diceva dei Boston Celtics: non è vero che quei giocatori all'interno di quello spogliatoio si odiano, è che non si fidano l'uno dell'altro. Che è in estrema sintesi quello che dicevi tu: mancava una chimica, e ogni volta che la squadra andava sotto, cosa che abbiamo sottolineato diverse volte sul sito e sui canali social, ogni volta che la squadra andava sotto era un hai sbagliato tre tiri di fila, adesso tu non tocchi più il pallone, ci penso io. E questo è il momento in cui i Celtics smettevano di giocare a pallacanestro e si facevano mangiare vivi, ma da avversari molto meno significativi dei Milwaukee Bucks.
Io su questa serie, per prima cosa, ringrazio le risate che ci ha fatto fare Paul Pierce. Dopo gara 1 lui aveva detto che la serie era chiusa perché
Paul Pierce è la verità. Paul Pierce è la verità, ricordiamocelo.
E infatti ha avuto ragione anche questa volta. Tolti gli scherzi, diciamo che non è la giusta fine, però è la fine che rispecchia di più la stagione di Boston. Gara 1 era stato uno strano incrocio di eventi, dove praticamente a Boston gli erano entrati tutti i tiri dal mid range possibili e immaginabili. E questa è la serie un po' che ha considerato Budenholzer come grande allenatore, perché se nei playoff fatti con Atlanta avevamo visto i suoi limiti, stavolta ha preso questi limiti e si è fatto davvero una grandissima, si è mangiato i Boston Celtics, perché ha cambiato dopo gara 1 Milwaukee, ha iniziato a cambiare difensivamente, ha trovato il modo di togliere Horford da Antetokounmpo, e Boston è implosa su se stessa, nei suoi problemi. Kyrie ha praticamente non ha più azzeccato una scelta, non ha più azzeccato un tiro, non vuole fare tanto il leader, fa tanto il leader a chiacchiere, ma il leader lo dimostra in campo, essere leader lo dimostra in campo e non ha trascinato per niente i suoi. Ne abbiamo parlato spesso in chat della nostra redazione, come il leader di questa squadra è Marcus Smart, non era sicuramente in forma dato l'infortunio, ma questa serie di Boston è praticamente da prendere e buttare via. Ci si può imparare che il talento non è tutto, perché probabilmente Boston è la squadra più talentuosa dell'Eastern Conference, presi i giocatori singolarmente, ma non ci fai niente se in attacco spesso si è visto proprio questa mancanza di chimica di cui voi parlavate prima.
E invece la squadra, forse la butto lì, più talentuosa da un punto di vista complessivo di squadra sono sicuramente i Bucks, ma dall'altra parte sono i Raptors, che sembra assurdo dirlo perché questa serie contro Philadelphia è stata decisa da un tiro improbabile, non solo per la difficoltà ma anche perché è il primo buzzer beater in una gara 7 nella storia di tutta la NBA. E per tanto tempo, inclusa gara 7, è stato un po' un Kawhi contro tutti. Eppure la chimica di squadra, almeno in difesa, c'era, ha funzionato perfettamente, e la difesa di Toronto ha giocato veramente una gran partita in gara 7.
Ma diciamo così che forse la differenza è stata anche rispetto ai Celtics, rispetto ad altre squadre, che è vero, è stato un po' un Kawhi contro tutti, ma gli altri gli hanno dato pienamente fiducia, si sono fidati di lui, gli hanno demandato qualsiasi cosa e hanno evidentemente fatto bene, perché poi Kawhi li ha portati in finale di conference. Allora, confrontando le due squadre, secondo me di talento puro ne avevano e ne hanno più i Sixers dei Toronto Raptors. Attenzione, non voglio dire che i Raptors non abbiano meritato, hanno meritato assolutamente, sono naturalmente deluso, ma quando ti trovi, come si dice, dall'altro lato della storia, cioè quando qualcuno come Kawhi fa la storia, non puoi che toglierti il cappello e rendergli omaggio. Però ritengo anche che il talento dei Sixers spesso si è visto, così come si è visto però anche l'incapacità certe volte di stringere, di concludere, di fare proprio la partita, e questo soprattutto in gara 4 e anche un po' stanotte hanno fatto pendere la serie dalla parte dei Toronto Raptors, secondo me.
Io sia su questa serie sia su quella di cui parleremo dopo tra Portland e Denver, le due squadre che ne sono uscite meglio sono state proprio, secondo me, le due che sono sono state sconfitte, perché Toronto mi è sembrata praticamente la stessa Toronto di sempre, con gli stessi problemi, soltanto con Kawhi, ed è questo che l'ha portata in finale di conference, perché Kawhi ha giocato davvero una serie oltre ogni, davvero irreale. E Philadelphia aveva giocato molto bene, secondo me gara 7 forse l'aveva anche giocata meglio, e soltanto che al rimbalzo difensivo sono stati spazzati via da Toronto. Ibaka è stato, ne ha presi un paio davvero fondamentali, che hanno tenuto aggrappati Toronto, che aveva tirato malissimo, ha tirato sotto il 40% in gara 7. E secondo me la grande sfida di Philadelphia in quest'estate sarà resistere a tutti i mormorei dell'ambiente, perché ha questa squadra, questo core di 4 giocatori straordinari da mantenere. Vediamo se rinnoveranno sia Butler che Harris, cercare di trovare qualcuno, diciamo, dalla spazzatura con i minimi, magari attraverso lo sviluppo di Zaire Smith o Bolden, qualche giocatore che possa fare rotazione. Ma se Philadelphia riesce a tenere i due big, è davvero una squadra forte forte forte, perché Embiid l'abbiamo visto come non è stato sano in questa serie. Secondo me Embiid sano in una serie playoff sposta davvero tanto. E Toronto era, secondo me, ad inizio playoff era la squadra più completa che c'era ad est, con meno incognite, e soltanto che abbiamo visto Gasol quasi marcio, Lauri che si è acceso davvero a intermittenza, Green che non sta giocando da veterano, navigato qual è, e davvero quasi tanti buchi sul quale solo Kawhi, diciamo, si è eletto paladino della squadra.
Sì, sì, assolutamente. Kawhi è stato incredibile. Magari, ecco, la vittoria di stanotte, questa botta enorme di fiducia e adrenalina, li aiuterà nella Eastern Conference. Personalmente li vedo, diciamo, sfavoriti nella sfida con Milwaukee, ma ora non voglio già fare i pronostici, quelli li lasceremo all'ultimo, diciamo così. Tornando ai Sixers, hanno di fronte a loro un'estate molto molto complicata, perché è vero, sì, se riuscissero a rifirmare Butler e Harris, terrebbero il quartetto che hanno avuto quest'anno, ma da inizio stagione, però a quale prezzo, tra l'altro, perché evidentemente soprattutto Butler cercherà il massimo contrattuale, lo cercherà magari senza ottenerlo anche Harris, e considerando che dal 1 luglio anche Simmons potrebbe ricevere un extension che forse non riceverà subito, i Sixers si troverebbero ad avere 4 giocatori al massimo salariale o quasi, ed è una situazione un po' pericolosa, soprattutto con un giocatore come Butler che ha 30 anni e che si troverebbe di fronte 4-5 anni in una fase della carriera che può essere abbastanza rischiosa.
Ma soprattutto questa serie per me è servita a capire come Butler possa rendere Simmons un giocatore meno ball hogger e magari più simile a Draymond Green, quindi potremmo vedere in futuro un Simmons meno point guard e più centro, più facilitatore dal post alto, molto simile a Draymond Green.
Ma guarda, teoricamente, Pablo, sì, questo potrebbe funzionare. Nella realizzazione pratica non la vedo però facilissima, ecco, perché comunque, sai, Simmons ci dovrà provare anche a diversificare il proprio gioco. Non credo che improvvisamente diventerà un grande tiratore. Presumibilmente gli servirà stare un po' più lontano dalla conduzione del gioco per stare di più, diciamo, vicino a canestro. Però sai, Draymond Green da un certo punto di vista è stato, tra virgolette, un miracolato, cioè uno che è stato preso altissimo e poi si è dovuto guadagnare la carriera. Simmons è stato preso alla 1, psicologicamente sarà un po' più difficile forse per lui trasformarsi in un giocatore diverso. Insomma, è uno abituato da sempre a essere considerato la stella, la stellina. Forse è più facile che invece di cercare la trasformazione possa in qualche modo forzare la mano e andare da qualche altra parte. Non voglio dire che questo accadrà, però insomma non è in una posizione facilissima sia psicologica che di ruolo, ecco.
Anche perché mi permetto di mi inserisco nella vostra conversazione e circondare Simmons di tiratori un po' come diciamo il paragone con Giannis Antetokounmpo è fuori luogo, perché Antetokounmpo ha mezzi fisici che Simmons non ha, però per rendere l'idea, costruire un tipo di squadra in quel modo con tanti tiratori intorno a Simmons può essere più funzionale al suo gioco, nel momento in cui però si riesce a organizzare un gioco con delle controparti che gli permettano di mascherare le sue stesse mancanze, perché il problema a tiro rimane e Giannis maschera molto bene il problema al tiro, non solo per i compagni ma perché guadagna un sacco di falli e tira i liberi con più dell'80%, perché sta imparando a tirare, sta cominciando a trovare fiducia nel suo tiro, che è la cosa che lo rende potenzialmente inarrestabile l'anno prossimo. Questo Simmons non ce l'ha e non ha mai dimostrato di volerlo fare. Un po' perché, come dicevi giustamente tu Andrea, le origini sono molto diverse, la storia di Giannis la sappiamo tutti, non è il caso di ripercorrerla.
Oppure quella di Draymond Green, tra l'altro, sì. Per esempio, Simmons giocherà accanto ancora, che si spera o si presuppone a lungo, accanto ad Embiid, cosa che non accade naturalmente per Draymond Green, non accade nemmeno per Giannis, vale a dire qualcuno che comunque l'area la occupa, qualcuno che comunque non è che gli apra il campo perché ha un tiro da tre diciamo formidabile. Quindi l'avvicinamento a canestro, diciamo così, di Simmons vuol dire anche un avvicinamento a Embiid. Non dico che i due non possano stare insieme, però ecco, qualche minimo dubbio sulla coesistenza di due ci può essere. Questo da un lato. Dall'altro lato dico che però Simmons ha ancora 22 anni, ripeto, secondo me non diventerà un tiratore, dovrà migliorare il tiro, non diventerà un tiratore e si spera che riesca quantomeno comunque a maturare il gioco in una maniera che possa renderlo più efficace.
La suggestione quella del paragone tra Green e Simpson Simmons mi è venuta solo perché diciamo per doveri di coesistenza tra tutti e quattro, perché avendo Butler e Harris che sono due ottimi giocatori di pick and roll, comunque Embiid che è potenzialmente un giocatore totale che spesso vediamo come prende triple a rimorchio, anche può anche spazzare il campo, anche se meglio lo dà in vicino al canestro. Brown ha usato spesso Simmons come bloccante anche per liberare spazio, per diciamo renderlo anche più efficace sotto canestro, quindi era diciamo un'ipotesi di sviluppo se tutti e quattro dovessero rimanere a Philadelphia.
No, sono d'accordo, è uno scenario possibile. E, tra l'altro, a proposito di pick and roll con Green o Simmons come bloccante, l'idea di avere Simmons a gestire il gioco su uno short roll in 4 contro 3 è terrificante, mettiamola così, molto più di quanto lo sia Draymond Green. Però a proposito, guarda, stiamo parlando di Draymond Green, quindi passiamo sulla costa ovest. E questi Warriors, torniamo indietro di qualche giorno. Io ho una hot take, ve la sparo così e poi voi mi dite cosa ne pensate. I Rockets hanno costruito una grandissima squadra apposta per battere i Golden State Warriors. Non ci sono riusciti, come sappiamo, ma hanno costruito una squadra apposta per battere i Golden State Warriors. Ma il loro piano funziona soltanto se c'è Kevin Durant. Se non funziona, gli Warriors, per assurdo, sono più forti contro questi Rockets, contro questa incarnazione dei Rockets.
La cosa bellissima di questa serie è che le ultime due partite, diciamo quelle senza Kevin Durant, abbiamo visto i vecchi Warriors e come i Rockets non sono andati in pappa, però abbiamo visto molto molto in difficoltà soprattutto il primo tempo di gara 6. Curry nel primo tempo di gara 6 ha giocato malissimo, non ha segnato alcun punto, e nonostante questo Golden State è stato a pari di Houston, che ha avuto secondo me un'occasione quasi irripetibile per battere i Warriors, che sono state la squadra che li ha battuti negli ultimi 4 playoff disputati. E abbiamo visto una versione davvero vintage degli Warriors, proprio rivedendo, hanno rispolverato quel pick and roll fra Curry e Green e quel 4 contro 3 gestito da Green, che tanto li ha fatto sognare nei primi 2 anni della gestione Kerr, e diciamo li ha portati in finale di conference. Durant, diciamo che l'assenza di Durant pensavo che si potesse sentire di più e che Houston la potesse sfruttare anche in maniera migliore, così non è stato. Ho letto che questa è stata la serie con lo scarto minimo minore di tutta la storia dei playoff, cioè questi dopo 6 partite hanno avuto solo 11 punti di differenza, sono state tutte 6 partite super tirate. E vabbè, il canestro di Curry in gara 6 non ne parliamo, perché è stato forse l'instant classic della carriera di Curry, quello che non ha mai avuto. Si è sempre parlato di come Curry non è un giocatore freddo, però decisivo nei finali di playoff. Ha sfoderato quella tripla dal palleggio che è stata sensazionale. Io penso che più di così i Rockets non potevano fare. Ho sentito tante critiche, ho letto tante critiche sulla gestione finale di Harden in gara 6, ma io sinceramente non gli imputo nulla, anche perché tra tutte le star di questa NBA lui è quello che ha giocato una regular season più usurante e più, diciamo, e molto complicata dal punto di vista mentale. Lui ha dovuto spendere molte energie fisiche e mentali per tenere a galla i Rockets e portarli ai playoff, quindi non gli imputo nulla se è arrivato stanco nel finale di gara 6.
Ma diciamo che gara 6 secondo me è stata anche una grandissima dimostrazione della capacità di squadra degli Warriors di far fronte come squadra alle difficoltà. È stata naturalmente la partita, no, di Klay Thompson e di Steph Curry, però Green e Iguodala hanno giocato una partita magnifica. Ho scritto anche un pezzo su Iguodala, un giocatore che io amo alla follia da anni, un giocatore che mette insieme muscolarità, fisicità, a grandissima intelligenza cestistica, e che secondo me nel suo piccolo, nel suo orticello, è stato fondamentale per la vittoria in gara 6 ed è stato fondamentale per fare, diciamo, lo step up nel momento in cui è venuto a mancare Durant, nel momento in cui gli Warriors avevano bisogno anche delle loro seconde linee, se si può definire Green o Iguodala una seconda linea.
No, sì, ma gara 6 è stata la prima partita in cui la panchina degli Warriors ha fatto qualcosa di sostanziale e di decisivo nella serie. Iguodala mi pare che abbia messo 5 triple in gara 6, ha fatto davvero una partita incredibile.
Ha messo 5 su 8 da 3, ha fatto 5 recuperi, anche lì 5 recuperi fondamentali. Soprattutto è stato sfidato al tiro. E Iguodala è uno di quelli, non è un tiratore assolutamente, non è un tiratore di liberi, però è uno che quando c'è da metterla, io libero non lo lascio.
No, l'unico, diciamo, neo di questa gara 6, secondo me, per i Warriors è il fatto che non so quanto sia ripetibile su larga scala. Ora non si sa quando Durant dovrebbe ritornare. Sicuramente penso che le prime due le salti con la serie contro Portland. Secondo me giocare così, comunque hanno avendo Durant, hanno perso comunque tanta profondità. Prima c'era anche Harrison Barnes quando giocavano in quella maniera lì, e non so quanto possano diciamo replicare una prestazione del genere. E su questo, secondo me, Portland dovrà costruire un po' la sua serie cercando di essere aggressiva nelle prime due partite.
E, giusto, questo è il ponte perfetto per passare alla serie che si è appena conclusa, gara 7, tra Portland e Denver. Brutta la caduta dei Nuggets, ma come ha detto Malone nel dopogara, è un'esperienza di crescita per questi ragazzi. Hanno vissuto due gare 7, che è già tanto per un gruppo così giovane. Nelle gare decisive per vincere una serie hanno un record in questi playoff di una vinta e tre perse, tra le due serie contro San Antonio Spurs prima e Portland Trail Blazers dopo. La cosa più sorprendente, e dal mio punto di vista, è stato McCollum. Io onestamente ero uno di quelli che non avrebbe scommesso su un CJ a questo livello fino a un paio d'anni fa. Su Dame sì, io l'avrei scommesso, su CJ no, e invece questa serie è stato lui a portare la squadra.
Ah sì, assolutamente. Stanotte, ieri sera, è stato fenomenale, fondamentale. Presumo di non aver mai visto una prestazione così da parte sua, o meglio, a me piace molto come giocatore, però ieri sera ha trasceso quello che è il suo ruolo di solito. Ha giocato una serie stupenda, è stato l'artefice della vittoria, uno degli artefici della vittoria, quella dei quattro supplementari. Niente da dire, se Lillard è stato l'uomo della serie contro Oklahoma, CJ è stato l'uomo di questa serie. Denver, sì, sono d'accordo con Malone, o sono d'accordo con chi dice che può essere un'esperienza. Effettivamente, diversamente un po' dai Sixers, che possono rischiare di vedere il loro nucleo svanire il prossimo anno, o che diciamo possono avere una crisi di rigetto, questo presumibilmente non accadrà per i Denver Nuggets, perché tutto sommato potranno ritornare quelli che erano il prossimo anno, anzi avranno pure Porter. Diciamo sono una squadra in crescita.
Sì, Denver, secondo me, questa gara 7 certifica la loro ottima stagione. L'avessero vinta sarebbe stata straordinaria, perché comunque era un viaggio in finale di conference, però rimane ottima. Hanno fatto due gare 7, sono andati sotto contro San Antonio, sono, diciamo, tornati dopo la badossa dei quattro supplementari, hanno giocato gara 4 e gara 5 in maniera fantastica. Gara 5, soprattutto Millsap, è stato fenomenale. E quindi questi playoff sono stata una grandissima esperienza per una squadra che, secondo me, nei prossimi anni sarà davvero una contender, soprattutto se pensiamo all'età giovane di Jamal Murray, che ha fatto dei playoff ottimi, e diciamo le prestazioni di Denver sono legate alle sue capacità di segnare. C'è una statistica che ho visto oggi, come che dice che Denver vince, ha un record di 6-2 quando Jamal Murray segna più di 20 punti, e di 0-5 se Murray ne segna meno di 17. Quindi ne ha segnati 17 in gara 7 ed è arrivata la sesta sconfitta contro Portland. E secondo me Denver ne esce davvero bene, e quindi Quindi peccato, perché potevano fare una, diciamo, un'esperienza in più, ma ne escono davvero arricchiti. Su Portland niente da dire, perché CJ McCollum è stato fantastico, diciamo, ha preso in mano la squadra quando Lillard è stato ben marcato dalla difesa di Denver. Gara 7 spaziale la sua gestione nel finale, è davvero davvero incredibile. Non mi sarei mai aspettato di vedere Portland in finale di conference. Bravo Stotts, perché soprattutto è riuscito a ricavare minuti di grande qualità da Harkless e Aminu, e anche da Wood. E Kanter, secondo me, sta facendo una serie di playoff davvero stoica per l'atteggiamento che è in campo. Ha una spalla praticamente fuori uso e continua a giocare davvero in maniera eroica.
Sì, speriamo, tra l'altro, a proposito di infortuni, che non sia nulla di grave per Rodney Hood. Il problema al ginocchio, ancora non ho visto notizie in merito, visto che stiamo registrando di lunedì sera. Ragazzi, è arrivato il momento di chiudere, quindi lanciamoci in pronostici secchi, senza troppe giustificazioni. Warriors-Blazers, chi passa e come?
4-1 Warriors.
4-1 anche per me Warriors.
Va bene, allora io farò abbastanza in contrario, dirò 4-0. E Raptors-Bucks, ragazzi?
4-3 Raptors.
4-2 Bucks.
Io voto per un 4-3 Bucks.
Mi lasciate da solo nel tifare Toronto.
Allora,
che è una buona,
vorrei avere più fiducia in Toronto di quanta in realtà non ne abbia. Quindi sì, ti lasciamo solo.
E io ancora nel cuore, ancora Kawhi nel cuore, nonostante tutto.
Questo è il vero motivo, perché Spurs una volta, Spurs per sempre. Ragazzi, grazie di essere stati qui, grazie ai nostri ascoltatori intanto per essere arrivati in fondo a questa puntata. Grazie Andrea.
Grazie a voi dell'invito, come al solito sempre un grande piacere.
Grazie Pablo.
Grazie a voi, grande podcast come al solito, siamo modesti.
Grandissimo, siamo la modestia è la nostra arte. Grazie ancora per essere arrivati fino alla fine di questa puntata. Seguite i social di NBA Two Face, dove potrete leggere le parole del nostro Andrea Dr. Feelygood. Ovviamente seguite la nostra pagina Facebook, dove troverete ogni mattina il recap della notte con le parole dei giocatori e degli allenatori e le migliori immagini. E alla prossima settimana con un'altra puntata di We Got Game.